Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La politica di Biden in Medio Oriente inizia a complicare la campagna elettorale del presidente americano per le elezioni di novembre. Alle primarie in Michigan, dove c'è una grossa comunità araba, oltre il 10% dei democratici non lo ha votato. Flessibili nel negoziato, ma anche pronti ad andare avanti con la guerra, Hamas conferma che le trattative per una tregua a Gaza sono molto complicate. Tra le questioni più spinose l'accesso per i palestinesi alla moschea di Al-Aqsa, Gerusalemme Est, durante il Ramadan, che comincia fra 10 giorni. Decine di migliaia di rifugiati interni e una città di 2 milioni di persone parzialmente isolata succede nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo, dove c'è un conflitto antico di decenni. Progetti sostenibili Portland in Oregon, dove le superfici che assorbono l'acqua piovana migliorano la qualità della vita dei cittadini. Romanzo a fumetti, Know You Girl, il romanzo di Haro Aso e Shiro Yoshida. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E prima di andare a sviluppare questi temi diamo un'occhiata ad alcune delle notizie internazionali di questa giornata. I funerali di Alexei Navalny saranno venerdì prossimo a Mosca, ci sarà una cerimonia in chiesa, poi l'oppositore di Putin verrà seppellito nel cimitero di Borisovskoye. La vedova di Navalny, Yulia Navalny, ha parlato oggi, questa mattina, davanti all'Europarlamento, ha detto che suo marito è stato torturato per 3 anni e che ha molta paura per quello che potrebbe succedere proprio durante i funerali di venerdì. Ucraina, Zelensky al vertice dei paesi dei Balcani occidentali a Tirana, in Albania, sono previsti diversi incontri bilaterali anche con il presidente serbo Vučić, ricordiamo, vicino a Putin. Il primo ministro polacco Tusk ha detto che domani incontrerà gli agricoltori che continuano a protestare in diverse zone del paese. Ci sono stati anche blocchi ai passaggi di frontiera con l'Ucraina. Gli agricoltori sostengono che l'ingresso sul mercato interno nazionale dei prodotti agricoli ucraini abbia abbassato i prezzi dei loro prodotti, mettendoli fortemente in crisi. Infine, in Ghana il Parlamento ha votato una nuova legge anti-LGBTQ. Le nuove norme prevedono pene fino a 5 anni di carcere per chi promuove, sponsorizza o supporta, così dice scritto nella legge, attività gay o lesbiche.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Allora, come avete sentito dai titoli, cominciamo questa sera dal Michigan, dove Biden e Trump hanno vinto apparentemente, così guardando i numeri, senza problemi, le primarie democratiche e repubblicane. Sempre più probabile a questo punto che saranno loro a sfidarsi per la Casa Bianca il prossimo novembre. In realtà dei problemi ci sono, dei problemi li hanno, anche importanti, soprattutto Biden, il presidente, come dicevamo, ha vinto, ma oltre il 13% di coloro che sono andati a votare, una percentuale più alta delle previsioni, ha votato uncommitted, neutrale, non allineato, un voto di protesta contro Biden. Il Michigan è importante, rappresentativo, perché il primo stato dove si tengono le primarie, che a novembre sarà in bilico, e oltretutto è lo stato con la principale comunità araba degli Stati Uniti. E qui c'è il collegamento con Gaza e l'appoggio della Casa Bianca a Israele. Allora, in studio mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto, innanzitutto, cosa vuol dire in prospettiva questo voto uncommitted? Quanto peserà, quanto al momento possiamo prevedere, peserà a novembre?
Allora, la risposta da parte mia è semplice, non lo so e direi che nessuno a questo punto lo sa. Allora, il voto uncommitted è stato importante, superiore all'attese, oltre 100.000 elettori democratici, un elettore democratico su 8 in Michigan ha votato appunto uncommitted. In certi distretti di Dearborn, che è la zona con la maggior concentrazione di arabo-americani e musulmani, addirittura 3 elettori democratici su 4 hanno votato uncommitted. Come dicevi Emma, la questione Gaza pesa. A poco sono serviti gli aggiustamenti che Biden ha introdotto nella sua gestione della guerra in questi mesi. A nulla è servito dire, come ha fatto Biden, che la reazione militare israeliana è stata over the top, cioè eccessiva. A niente sono serviti gli appelli dell'amministrazione per l'entrata degli aiuti umanitari a Gaza. A niente sono servite le dichiarazioni di Biden a favore del cessate il fuoco e di uno Stato palestinese. Alla fine Biden è stato punito. Allora, capire cosa farà questo voto arabo musulmana a novembre al momento è difficile. Appunto, sicuramente una parte di questo elettorato si convincerà che comunque Biden, nonostante tutto, è meglio di Trump. C'è però una parte di questo voto che molto difficilmente tornerà nel campo democratico, gente che ha perso parenti, amici a Gaza e che ora vuole che Biden la paghi. Molto dipenderà ovviamente da quanto succede in questi mesi. Se il conflitto si attenua, sicuramente Biden ne beneficia. Se la guerra continua, la situazione per lui si complica.
Quindi, già lo sapevamo, il Michigan lo ha confermato, appunto la politica in Medio Oriente dell'amministrazione è una questione importante, l'appoggio a Israele soprattutto con l'invio di armi, ma come dire, la questione è solamente la comunità araba oppure no?
No. C'è un dato interessante e significativo che emerge dal Michigan. Allora, in Michigan ci sono soprattutto due aree studentesche particolarmente forti, popolose: Ann Arbor, dove c'è la University of Michigan, e East Lansing, dove c'è la Michigan State University. Allora, a Ann Arbor ha votato uncommitted il 19% degli elettori nelle primarie democratiche. A East Lansing, altra area universitaria, ha votato uncommitted il 15%. Allora, vuol dire che una porzione importante di voti giovane studentesco nei luoghi progressisti per eccellenza, cioè l'università, è particolarmente insoddisfatto delle politiche di Biden. Se la cosa si verifica in altre aree studentesche, in swing states, per esempio Madison in Wisconsin, Tucson, Arizona, Chapel Hill, North Carolina, ecco, per Biden si mette molto male. Significa che viene a mancare al presidente democratico un gruppo importante di quella coalizione che lui deve rimettere insieme per vincere: donne, giovani, afroamericani, borghesia urbana, borghesia dei sobborghi, ispanici, asiatici, ecologisti e così via. Senza contare che poi ognuno di questi gruppi ha qualcosa, diciamo, da lamentare: gli ispanici per la questione del confine, gli afroamericani per la mancanza di una politica incisiva a loro favore e così via. Insomma, la coalizione necessaria alla vittoria democratica al momento appare a rischio.
Allora, così va per Biden al momento, non benissimo. Come ha messo invece Trump?
Allora, noi parliamo delle debolezze di Biden, che ovviamente ci sono. Attenzione però, anche Donald Trump presenta delle debolezze significative che non dipendono dalle sue questioni giudiziarie, cioè dai processi. Anche in Michigan oltre il 26% di chi ha votato alle primarie repubblicane ha scelto Nikki Haley e non Trump. Staremo a vedere che cosa succede martedì nel Super Tuesday, 15 stati che voteranno. Allora, da un lato ovviamente non c'è storia, Trump conquista una vittoria dopo l'altra e sarà lui il candidato. Dall'altro lato c'è almeno un potenziale elettore repubblicano su 4 che non considera Trump il candidato giusto, che poi è quello che dice Nikki Haley, no? Che appunto dice che Trump è troppo divisivo, compromesso per le sue cause e che alla fine perderà con Biden. Ecco, allora quello che bisogna capire è se questo, diciamo, voto tendenzialmente moderato è disponibile a votare Trump a novembre. Ad ogni modo si tratta di un elemento che non va sottovalutato: entrambi i candidati presentano significativi elementi di debolezza.
Grazie Roberto.
Ciao Emma.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Allora, con Roberto Festa abbiamo visto il collegamento sempre più importante tra quello che sta succedendo in Medio Oriente, nello specifico, soprattutto al momento, a Gaza e la politica americana. Adesso invece andiamo appunto a vedere come quello che è successo in queste ultime ore nel conflitto israelo-palestinese. Allora, questo pomeriggio c'è stato un raid israeliano che ha colpito nuovamente il campo profughi di Nuseirat. Siamo nel centro della striscia di Gaza, non si hanno al momento notizie di vittime. L'ultimo bilancio comunque delle autorità locali è di quasi 30.000 morti, 29.954 dall'inizio del conflitto, oltre 70.000 invece i feriti. Il Qatar, che insieme all'Egitto sta mediando, lo sappiamo, tra le parti per arrivare a una tregua, ha accusato Israele di avere condannato alla fame la popolazione di Gaza. Sulla tregua e sul negoziato ha parlato il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Siamo flessibili, ma siamo anche pronti a combattere, a continuare la guerra, detto da Beirut in Libano. Haniyeh poi ha chiesto ai palestinesi della Cisgiordania di andare a pregare alla moschea di Al-Aqsa nel primo giorno di Ramadan, il prossimo 10 marzo, quindi tra poco. Finora Israele ha limitato l'accesso alla moschea che si trova a Gerusalemme Est. Un altro alto funzionario di Hamas ha aggiunto che un'intesa per un cessate il fuoco e lo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi sia ancora lontana. Secondo i media russi, domani a Mosca ci sarà un incontro tra Hamas e Fatah per discutere di un eventuale futuro governo palestinese. I familiari degli ostaggi invece hanno cominciato una marcia per fare ulteriore pressione sul governo Netanyahu. Sono partiti dal confine tra Israele e Gaza e sabato arriveranno a Gerusalemme. Anche oggi c'è stato un intenso scambio a fuoco tra le forze militari israeliane e gli Hezbollah libanesi, questo ovviamente al confine tra Israele e Libano. Eli Cohen, ministro del governo israeliano, ha detto che non ci sarà una normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita se il prezzo sarà il riconoscimento di uno Stato palestinese. Probabile però, questo dobbiamo sottolinearlo, aggiungerlo, che alla fine della guerra ci sarà un altro esecutivo. Le parti, come dicevamo, continuano a negoziare. Abbiamo sentito le parole di Hamas, una trattativa complessa. Abbiamo chiesto quali siano gli ostacoli principali a Chicco Elia, giornalista esperto di Medio Oriente e di conflitto israelo-palestinese, che questa mattina è stato ospite di Lorenza Ghidini nella nostra trasmissione Prisma. Sentiamo.
Quello che balla non solo la tipologia di prigionieri da scambiare, perché i soldati israeliani sono stati catturati durante un'azione di guerra e allo stesso tempo vengono percepiti come importanti degli esponenti politici del fronte palestinese che sono condannati a condanne enormi dai tribunali israeliani, ma spesso sono anche delle condanne sostanzialmente politiche più che realmente legate ad atti e a fatti di sangue. Quindi quelli nomi sono importanti, ma secondo me ad oggi paradossalmente è proprio l'aspetto umanitario quello che pesa di più, nel senso che sono i 500 camion al giorno su cui si sta trattando e su cui Israele vuole delle garanzie di controllo, cioè cosa entra con questi camion, e usa, come spesso fa il governo israeliano, i coloni come elemento di disturbo, per cui Hamas chiede garanzie anche rispetto ai blocchi che molti, anche voi avete raccontato, insomma molti hanno visto, che impediscono ai camion umanitari di entrare. Per cui c'è anche un discorso pratico di poi come un cessate il fuoco rispetto al passato non deve avere quelle caratteristiche, per cui poi comunque ci sono stati degli attacchi. L'elemento che balla è anche quello delle dichiarazioni degli elementi più estremisti del governo israeliano rispetto al Ramadan e all'accesso alla moschea di Al-Aqsa, perché questo è un tema enorme. Uno dei punti che Hamas metteva in cima alla rivendicazione degli attacchi del 7 ottobre è proprio, no, l'accesso, certo, alla moschea, il rispetto dei fedeli che vanno a pregare. Per cui fino a che non è chiarito, e mancano ormai pochi giorni, il Ramadan comincia il 10, quali limitazioni subiranno i civili in Cisgiordania rispetto al movimento per l'accesso ai luoghi sacri a Gerusalemme, secondo me ancora oggi è uno dei temi di cui in Qatar si parla, perché ovviamente va garantito e soprattutto va preso l'impegno da parte di Israele di non avere un certo tipo di atteggiamento rispetto alla moschea di Al-Aqsa, che è quello che abbiamo visto nell'anno che ha preceduto gli attacchi del 7 ottobre.
Dopo 6 settimane o quello che sarà di tregua, se sarà raggiunta, o comunque dopo una cessazione degli attacchi israeliani durante il Ramadan, è realistico che Israele possa riprendere con l'attacco su Rafah che Netanyahu ha promesso?
Io temo di sì, io temo che sia possibile per un motivo anche molto legato alla politica interna israeliana, cioè noi sappiamo e ormai è credo chiaro a tutti quelli che si occupano di questa vicenda da tempo che l'esecutivo israeliano dura fino a che dura un'operazione acuta militare a Gaza, poi si arriverà alla resa dei conti che sarà elettorale, che sarà politica, ma che sarà anche legata a una commissione d'inchiesta rispetto alle responsabilità del 7 ottobre, e lì la tensione fra i vertici militari e i vertici politici in Israele prima o poi verrà all'indice. Quindi che possa continuare a spingere sull'aspetto bellico, come abbiamo intuito anche rispetto a un continuo quasi ricerca dell'allargamento del conflitto con Hezbollah, con l'Iran, con la Cisgiordania, sensazione che questo governo abbia tutte le intenzioni di far durare questo conflitto. Però è una situazione così liquida, 6 settimane sarebbero tantissime rispetto al massacro in atto, e per cui potrebbero cambiare degli equilibri, ma non è da escludere che anche dopo 6 settimane cessate il fuoco, Netanyahu ordini l'attacco su Rafah.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Una guerra antica in un paese africano molto ricco di risorse naturali, ma anche molto complesso, oltretutto con uno dei numeri più alti al mondo di rifugiati interni, di profughi interni. Una guerra che coinvolge anche diversi attori internazionali. La guerra alla quale dedichiamo il prossimo servizio è quella nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo, vicino alla città di Goma e al confine con il Ruanda. Ce ne parla Sara Milanese. Sentiamo.
Un conflitto che torna a scoppiare ciclicamente da ormai 30 anni. 1.600.000 persone scappate negli ultimi 10, 135.000 solo nell'ultimo mese. Bastano forse questi 3 numeri a mostrare quanto sia grave la situazione nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Nelle ultime settimane le milizie ribelli del Movimento per il 23 marzo, l'M23, hanno ripreso con forza gli attacchi nelle regioni dell'Ituri e quella del Nord Kivu al confine con il Ruanda, concentrandosi soprattutto su Goma, la città più grande della regione. Decine di migliaia di persone sono state spinte ad abbandonare le proprie case per rifugiarsi nei campi per sfollati alle porte della città, dove le condizioni umanitarie di sicurezza sono molto precarie. Gli attacchi si sono a tal punto intensificati da far temere che l'M23 si stia preparando a porre un nuovo assedio a Goma. I ribelli hanno quasi circondato la città, la linea del fronte con l'esercito si troverebbe ora a cavallo di quella che era l'ultima strada per Goma ancora sotto il controllo del governo. Il gruppo ribelle prende il nome dall'accordo di pace del 23 marzo 2009 che pose fine ad un precedente conflitto. 3 anni dopo, nel 2012, I ribelli hanno però accusato il governo di Kinshasa di non aver rispettato l'accordo, di voler emarginare la minoranza Tutsi nella regione e, rivendicando il ruolo di protettori di questa etnia, hanno ripreso in mano le armi. Nel 2013 l'M23 era riuscito a prendere il controllo di Goma per 10 giorni per poi accettare un cessato il fuoco e la conseguente smobilitazione. L'attuale conflitto è però ripreso nel 2021 e da allora si alternano momenti di crisi e fasi di conflitto latente. La violenza degli ultimi attacchi fa però temere una nuova escalation. Molti analisti temono che il conflitto diventi regionale. Kinshasa da sempre accusa il Ruanda di sostenere le milizie M23 e di condurre di fatto una guerra per procura. Al presidente ruandese Kagame, al potere nel suo paese da 24 anni, più che le questioni etniche interessano però soprattutto le ricchezze del sottosuolo congolese, terre rare, diamanti, minerali strategici. Kigali nega il suo coinvolgimento in Congo, ma lo scorso dicembre le Nazioni Unite hanno fornito le prove dell'addestramento dei combattenti proprio in Ruanda, insieme a filmati e fotografie di interventi diretti e di rinforzi di truppe dell'esercito del Ruanda in territorio congolese. Al conflitto guarda anche il vicino Burundi, che ha schierato più di 1.000 soldati a fianco dell'esercito congolese, e nella regione ci sono ancora 16.000 peacekeeper dell'ONU, mentre lo scorso dicembre la Comunità di Sviluppo dell'Africa Australe ha istituito una missione militare per aiutare Kinshasa, composta da quasi 3.000 soldati. Nonostante le responsabilità del Ruanda siano conclamate a complicare le relazioni e la situazione, ci sono gli interessi economici di molti attori internazionali, a partire dall'Unione Europea, che pochi giorni fa, il 19 febbraio, ha stretto con Kigali un accordo di cooperazione sulle materie prime, a partire da coltan e tantalio, cruciali per la produzione di smartphone e computer. Materie prime che però non sono presenti nel sottosuolo ruandese e che il Ruanda ottiene proprio attraverso le milizie ribelli che sostiene in Congo. Finché Kigali troverà copertura internazionale grazie a questo tipo di accordi, la soluzione del conflitto nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo resterà lontana.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso i progetti sostenibili, oggi Fabio Fimiani ci porta negli Stati Uniti.
Di pavimentazione in collaborazione tra amministrazione comunale e cittadini, accade a Portland in Oregon, Stati Uniti nord-occidentali. I recuperi di sicurezza e qualità ambientale hanno portato anche un miglioramento del benessere delle persone che si impegnano nel recupero e mantenimento delle nuove zone verdi cittadine. Sono iniziate nel 2008 le azioni per aumentare le superfici che possono assorbire le piogge nella città e che sono inserite nelle pratiche di sostenibilità nel governo di Portland. Si tratta di spazi grandi e piccoli, pubblici e privati, e prevedono che oltre alle attività dell'amministrazione ce ne siano di realizzate dagli abitanti, magari in collaborazioni con aziende, scuole e associazioni di volontariato. Tra i recuperi anche quelli degli spazi del Leach Botanical Garden, dove sono state rimosse le zone asfaltate e dove sono numerose le attività di animazione, dalle passeggiate rigeneranti del bosco alla vendita di piante per sostenere il mantenimento del giardino stesso. Un altro intervento è stato quello di riconnettere con infrastrutture verdi e percorsi ciclopedonali i quartieri vicino al fiume Wilmette. Oltre alla sicurezza idraulica in caso di piogge battenti, l'incremento delle superfici drenanti consente di ridurre l'usura di calore urbano, alimentare la falda freatica e migliora la qualità delle acque di fiumi e torrenti di Portland. La partecipazione dei cittadini al recupero e alla gestione degli spazi verdi rigenerati, oltre a ridurre i costi per l'amministrazione cittadina, sta incrementando gli ambiti a disposizione. Sono state infatti recuperate anche zone abbandonate. Cresce anche il benessere personale e collettivo delle persone che si impegnano nella rigenerazione e anche solo quella dei frequentatori.
Chiudiamo con la graphic novel con Luisa Nannipieri. Da Emanuele Valenti un saluto. Esteri torna domani con Shaoqi Senussi. Buona serata.
L'Italia e il Giappone hanno molte più cose in comune di quello che sembra. Una di queste è il grande amore per le terme, in tutte le loro forme. Secondo un censimento del 2021, nell'arcipelago vulcanico ci sono quasi 3.000 strutture termali e poco meno di 28.000 sorgenti. Se gli onsen, il nome delle stazioni termali, sono già tantissimi e molti sono famosi in patria e all'estero, in realtà c'è anche a chi piace sfuggire agli ambienti più formali per immergersi nella natura incontaminata, in quelle che vengono chiamate Noyu, cioè delle magnifiche fonti termali selvagge, più o meno sconosciute. Tra di loro c'è anche Hibari Otaka, la protagonista della trilogia manga Noyu Girl, che J-Pop Manga porta in Italia con un cofanetto da collezione. Nata come una serie breve pubblicata a capitoli su un magazine giapponese, è stata scritta da Haro Aso, già autore di Alice in Borderland, ed è disegnata da Shiro Yoshida, che non è nuovo a illustrazioni, d'azione e di sport. Eh sì, perché anche se lo scopo di ogni uscita di Hibari è di immergersi e rilassarsi in una sorgente termale diversa, quasi tutte realmente esistenti, per arrivarci la nostra eroina dovrà affrontarne di ogni: scalare montagne innevate, calarsi in grotte labirintiche o immergersi nelle profondità dell'oceano, ma anche proteggersi da sciami di tafani, evitare orsi appena usciti dal letargo e l'avvelenamento da acido solforico o altri gas nocivi, o ancora condividere la fonte selvaggia con dei macachi giapponesi. Come una ventenne che di mestiere fa la cameriera in un bar di Tokyo riesca in queste imprese scapestrate e impegnative, lo si scopre leggendo il primo volume e la sua backstory, che dà alla sua passione tutta un'altra intensità. Non sveliamo troppo, basti sapere che la scoperta delle terme selvagge le ha non solo cambiato, ma addirittura salvato la vita, rendendola pronta a tutto pur di vivere l'emozione di immergersi in comunione totale con la natura, anche a passare un po' per pazza o ad affrontare gli sguardi dubbiosi delle sue colleghe di lavoro, che alla fine però la sosterranno e l'aiuteranno persino a cercare una fonte selvaggia di cui nessuno ha mai sentito parlare prima. La serializzazione ha lasciato delle tracce nella costruzione della narrazione, come alcune ripetizioni e l'uso di uno schema classico per cui in ogni capitolo Hibari parte per una nuova destinazione, affronta degli imprevisti e poi si gode un momento unico e liberatorio nella Noyu appena conquistata. Ma si finisce quasi per aspettare trepidanti certi espedienti narrativi, come ad esempio le bellissime doppie pagine che aprono e chiudono i capitoli e con cui gli autori ci mostrano ogni volta angoli di Giappone incredibili, tra natura incontaminata, scene bucoliche o scorci storici ma poco turistici. Oppure la sezione Il diario di Hibari, che offre informazioni pratiche e curiosità sulle terme, dalla composizione chimica al colore, dalla loro funzione al modo migliore di godersele. Seguire Hibari nelle sue peripezie, insomma, non è solo divertente, ma fa anche venire voglia di partire sulle sue tracce e di godersi un momento di pace assoluta immersi nell'acqua termale, lasciando sciogliere la tensione e lo stress dai sali minerali, come ogni bravo giapponese ci insegna. Noyu Girl di Haro Aso e Shiro Yoshida, traduzione di Davide Campari, cofanetto con 3 volumi da 160 pagine in bianco e nero, J-Pop Manga, 22,50 €.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.